regolamentazioni, ma si è diffusa invece una pratica assoluta di deregolamentazione e questo ha portato alla crisi finanziaria. La crisi ambientale più o meno ha la stessa motivazione. Se la Cina, di cui parlavamo prima, emette e aumenta la quantità di CO2 dispersa nell'atmosfera, non sarà solo lei a pagarne le conseguenze, ma sarà l'intero pianeta ad avere dei problemi, e questo di nuovo rende difficile una regolazione delle emissioni ambientali. L'altro problema è quello della equità. La globalizzazione ha determinato, ora non abbiamo granché di tempo per capirne bene le ragioni, ha determinato una redistribuzione del reddito dai lavoratori al capitale, e anche all'interno della distribuzione personale del reddito ha aumentato le diseguaglianze. Fra l'altro, questo è stato un elemento importante della crisi, perché proprio per contrastare la caduta del potere d'acquisto della maggior parte dei consumatori americani, la Fed ha dovuto praticare una politica monetaria molto accondiscendente, e questo è stato una delle ragioni della crisi. Allora, e veniamo al tema forse che ci interessa di più. Una delle conseguenze di questo processo di globalizzazione, oltre appunto quello che avevamo accennato prima, è quella della cosiddetta dimensione dello Stato. Perché è importante parlare della dimensione dello Stato? Perché lo Stato ha giocato, appunto, se acquistiamo questa chiave di lettura nella quale l'interazione dialettica fra cooperazione e competizione è stato il vero motore dello sviluppo, ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire questi 250 anni di sviluppo. Ma che cosa fa fondamentalmente lo Stato? Da una parte, come primo aspetto, produce quelli che vengono chiamati beni pubblici, ovvero sia beni che i privati non possono, per le caratteristiche stesse del bene, non possono produrre. Sono appunto quelli classici: la giustizia, l'ordine pubblico, la difesa. Questo è il primo compito dello Stato, e per qualcuno dovrebbe essere anche quasi l'unico compito dello Stato. Gran parte della campagna elettorale americana è stata incentrata su questo tema. Il candidato alla vicepresidenza, sconfitto, Paul Ryan, era un sostenitore di quello che viene chiamato lo Stato minimo. Lo Stato minimo è proprio lo Stato che si occupa solo di quel primo punto che vedete, una produzione di quei beni che altrimenti non potrebbero essere prodotti. Ma lo Stato fa anche altre due cose. Il primo è quella, la seconda è quella di svolgere questo ruolo redistributivo. Di nuovo torniamo al discorso competizione e cooperazione. Se la competizione, premiando fra molte virgolette i migliori, distribuisce il reddito in una maniera che la collettività non giudica equa, lo Stato può provvedere appunto a redistribuire la ricchezza, sia in base a motivazioni etiche, sia in base anche a motivazioni squisitamente politiche, semplicemente per favorire la coesione sociale. Il terzo ruolo importante dello Stato è quello di produrre invece altri beni che non debbono necessariamente essere prodotti dallo Stato. Pensiamo all'istruzione, alla sanità e ai prodotti culturali in genere. Non c'è nessuna regola che dica che l'istruzione debba essere necessariamente fornita dallo Stato e quindi pubblica. In America questo non è, in Inghilterra nemmeno, e in altri paesi lo stesso. È una scelta della collettività, è una scelta della comunità stabilire come alcuni beni debbano essere prodotti. L'istruzione, pensiamo alla stessa cosa per la sanità. Il sistema europeo è quello di garantire lo stesso trattamento sanitario a tutti, e quindi non fare di non accettare l'idea che la salute sia un bene privato che viene scambiato sul mercato, il cui prezzo quindi stabilisce chi ne deve, chi lo deve utilizzare o no, ma i criteri di utilizzo del bene sanità siano di tipo diverso. È qui che la globalizzazione gioca un ruolo importante. Perché? Perché tendendo, per motivi che vedremo fra un attimo, a diminuire o a ridurre la dimensione dello Stato, fa sì che diventi sempre più complicato e difficile che lo Stato svolga queste importanti funzioni che sono appunto al punto 2 e al punto 3 di quella slide, e viene sempre più compresso verso quello che viene chiamato lo Stato minimo. È in fondo un qualcosa che noi stiamo osservando nella pratica comune in questi mesi, sotto la necessità di dover essere austeri e quindi rientrare in tutti i vincoli che la Unione Europea ci ha imposto, noi stiamo continuamente riducendo la dimensione dello Stato e la quantità di servizi offerti dallo Stato. Qui per lo Stato ovviamente parliamo anche di amministrazione pubblica nel suo complesso, quindi sia Stato che enti pubblici. Sta ritornando in voga la proposta di portare l'orario dei docenti delle scuole medie e superiori a 24 ore. Questo vuol dire ovviamente diminuire, almeno da un punto di vista qualitativo, l'offerta di beni prodotta dallo Stato. Probabilmente la collettività non vorrebbe, le sue preferenze sono diverse, però in qualche modo è, secondo la vulgata tradizionale, obbligata a intraprendere politiche di questo tipo. Globalizzazione, appunto, e dimensioni dello Stato. Qual è l'effetto che la globalizzazione sta avendo sulle decisioni pubbliche? Quindi sul modo con cui qui parliamo di Stato, e lo Stato in realtà sembra una cosa distante, spesso lo è, però io appunto intendevo per Stato tutta l'amministrazione pubblica. Però in fondo lo Stato è semplicemente, ora non pensiamo all'Italia dove un po' di problemi ci sono dal passaggio di quello che la comunità pensa a quello che lo Stato fa e anche a come vengono spesi i soldi, ovviamente. Pensiamo però un attimo a un mondo un po' meno perverso di quello nostro. Dimensione dello Stato, quindi amministrazione pubblica, vuol dire semplicemente quello che una collettività, che una comunità decide di fare, come la comunità decide di organizzarsi per provvedere ai suoi bisogni. Quali sono gli effetti, dicevamo, distorsivi e distributivi della globalizzazione? Noi avevamo in qualche modo accennato prima, se pensiamo al lavoro e al capitale, è molto più facile tassare il lavoro che tassare il capitale. Il capitale non ha confini, il capitale passa da una, se poi vado troppo sforo, dimmelo, se il capitale passa tranquillamente le frontiere, può essere spostato semplicemente facendo un clic, con la stessa velocità con cui io passo avanti da una diapositiva all'altra, potrei ad averceli spostare milioni di euro da un paese all'altro. Quindi è chiaro che è molto più facile tassare le persone che tassare il capitale, e questo ha effetti fortemente distorsivi, per cui chi ha capitale in fondo paga meno di chi ha trae il suo reddito dal lavoro. Poi abbiamo effetti forti di natura quantitativa, c'è quella che viene chiamata una corsa al ribasso sia di natura fiscale che regolamentare, sicché che cosa succede? Succede che, per esempio, pensiamo alla tassazione delle imprese. Se un'impresa multinazionale deve decidere se posizionarsi in Italia o in un altro paese, guarderà anche al sistema della tassazione. Questo fa sì che c'è una concorrenza fra chi, le zone che, che vogliano attrarre capitali per avere un sistema fiscale quanto più favorevole è possibile. E poi pensiamo alla questione della regolamentazione della difesa dei diritti, appunto, dei lavoratori. se vi ricordate la questione appunto di Marchionne e della Fiat, che cosa diceva un anno e mezzo fa Marchionne? Perché mai i lavoratori italiani dovrebbero lavorare secondo regole diverse da quella dei lavoratori serbi? Questo però vuol dire che i lavoratori devono andare a accettare una competizione al ribasso non tanto e non solo sul salario, ma anche sulle condizioni di lavoro, sulle condizioni di sicurezza, sulle condizioni di organizzazione stessa del lavoro. Anche questo è qualcosa che ormai sfugge al controllo della comunità. La comunità non è in grado più di decidere come organizzare il proprio lavoro, proprio perché sente questa forte pressione della competizione internazionale. E poi ci sono problemi normativi, pensate che so alla questione degli OGM, diventa sempre più complicato resistere alla pressione sulla la diffusione dei prodotti geneticamente modificati, anche qui diventa difficile per una collettività, per una comunità, per esempio, prendere una decisione libera e democratica, secondo quella definizione di democrazia che abbiamo visto prima, su questioni di questo tipo. Un caso emblematico è quello europeo. Qui noi abbiamo creato veramente un mondo globale nell'Unione Europea, ovvero sia abbiamo introdotto delle leggi molto ferree che garantiscono il mercato unico. Abbiamo la libera e totale possibilità per le merci di spostarsi da un posto all'altro, per i fattori produttivi, quindi anche per il lavoro e il capitale. Abbiamo creato questo grande mercato, però non abbiamo creato alcuna autorità politica che gestisca questo grande mercato. Esistono ovviamente delle istituzioni europee, a parte il Parlamento che però ha compiti piuttosto relativi. La Commissione europea non è un vero e proprio governo mondiale, perché ovviamente ciascun paese, il rappresentante di ciascun paese risponde ai propri elettori e quindi valuta tutte le possibili politiche non guardando all'interesse generale, ma in fondo guardando all'interesse del proprio paese, perché in qualche modo ovviamente vuole massimizzare la possibilità di venire rieletto e quindi deve guardare alla sua constituency, al suo elettorato nel valutare le cose. Non solo non abbiamo un vero governo europeo, ma le uniche strutture che abbiamo, l'unica vera istituzione europea in fondo è la Banca Centrale. Fortunatamente c'è un personaggio di un certo profilo, di una certa statura come Mario Draghi a governarla, però anche quella da una parte è un organo tecnocratico e quindi non può essere immaginato come una istituzione democratica, e poi ha principalmente per statuto lo scopo di limitare le politiche nazionali, di semplicemente difendere il valore dell'euro senza dare nessuna importanza al livello di occupazione e di benessere di ciascun paese. Abbiamo visto quello che è successo in quella che viene chiamata la crisi dei debiti sovrani. Ormai è passato il messaggio anche nella stampa e in televisione che tutto dipenda dai debiti sovrani, quindi che sia tutto causa dei cattivi comportamenti dei governi. In realtà non è così. A parte forse il governo greco, che ha veramente fatto un po' fatto qualche imbroglio e ha modificato nascondendo i suoi conti e i suoi deficit. Pensate alla Spagna. La Spagna, che è uno degli altri paesi sotto forte attacco, aveva dei conti in perfetto ordine prima della crisi economica. La spesa necessaria per affrontare la crisi e il fallimento a catena, il possibile fallimento a catena, quindi la necessità di salvare una marea di banche spagnole che si erano riempite di titoli spazzatura e principalmente avevano anche loro emesso un monte di mutui a cittadini che poi per la crisi economica non riuscivano a pagarli, ha portato la Spagna a passare da una situazione di conti quasi in ordine a una situazione di conti drammaticamente in disordine. La seconda ragione per cui non è vero che è solo colpa dei debiti dei paesi è che probabilmente tutto si sarebbe potuto risolvere. Quando nel 2010 il governo greco manifestò i propri problemi, i primi problemi, la Grecia è un paese piccolo, conta più o meno del Molise in Italia in termini percentuali, sicché si poteva salvare tranquillamente la Grecia e probabilmente avremmo avuto 2 o 3 anni successivi del tutto diversi. Siccome ormai sono vicinissimo alla fine, qual era il nocciolo di questo discorso? L'Europa è un caso emblematico del fatto che un mercato senza un governo sia destinato ad avere problemi sempre maggiori. Fra l'altro stiamo vedendo che per la prima volta negli ultimi 20 anni addirittura la conflittualità fra i paesi e anche all'interno, non solo fra i governi che un po' c'è sempre stata, ma anche fra le popolazioni sta aumentando. Se recentemente alcuni paesi del nord Europa come l'Inghilterra, la Germania, l'Olanda si erano addirittura rifiutate di pagare di finanziare la ricostruzione nelle zone italiane terremotate, come poi il problema si è in parte risolto. Conclusioni, in realtà conclusioni non ce ne sono, c'è Pippo, l'ingenuo Pippo che si trova sotto un punto interrogativo, in realtà non sappiamo dove andremo, anche perché non sembrano esistere degli strumenti per costruire una forma di governo sia europeo che mondiale, non esistono pressioni o ragioni per le quali questo processo di globalizzazione possa essere invertito e forse probabilmente non sarebbe nemmeno corretto farlo, quindi in realtà siamo tutti sotto un grosso punto interrogativo e forse l'unica cosa certa, potremmo tornare ad Altan, che nulla sarà più come prima. Grazie.
Grazie, un bell'intervento molto utile anche per questo, come dire, sovrapporsi e confliggere di elementi complessi, no? Che fanno, ci pongono il problema: noi dove siamo in questo scenario? No? Sicuramente siamo dalle parti che sono più schiacciate dai processi della globalizzazione, però forse si può anche pensare che siamo dalle parti che hanno meno bisogno di internalizzazione, di internazionalizzazione, che siamo più vicini a piccoli contesti in cui sono possibili arroccamenti, sono possibili sinergie. Quindi è uno scenario che alcuni, diciamo, studiosi a livello internazionale hanno anche descritto come un romanzo apocalittico, no? Per cui ci sono anche conflitti mondiali possibili. Ecco, come collocare l'esperienza delle nostre storie legate al mondo della cultura, legate al mondo dell'insegnamento? Questa è una domanda che resta aperta, perché adesso passiamo a questa problematica del dono, che in questo quadro ci sta, nel senso che è proprio per rispondere a, come dire, il punto interrogativo permanente e la irrazionalità, se vissuta socialmente, di questi grandi sistemi, che tutte le teorie del dono in qualche modo confliggono con l'idea del mercato e così via. Però qui noi non continuiamo un discorso sull'economia del dono, ma entriamo invece dalla parte bassa del discorso, no? Dalle esperienze concrete che noi facciamo, e quindi la connessione non è immediata, però averla collocata come l'orizzonte dentro la quale pensare a me sembra molto utile. Chiederei a Vito Lattanzi di rinviare oggi pomeriggio all'inizio i saluti di Simbedea, che cambia anche un po' il pubblico, mi sembra pertinente, e intanto un po' li ho dati io a tuo nome. darei la parola a Mario Turci, che in questo duo tra Mario Turci e Fabio Dei rappresenta l'esperienza del mondo dei musei, l'esperienza del mondo del patrimonio e anche un tentativo di Mario Turci di lavorare a una teoria che superi una certa idea classica del museo. Fabio Dei invece rappresenta più il mondo della ricerca universitaria sul mondo contemporaneo, il mondo dei consumi, le attività donative su cui ha specificamente scritto, e vediamo cosa ci dice per i nostri problemi questo dialogo. A Mario Turci la parola.